Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il partito di Vannacci rimane la spina nel fianco del governo per la legge elettorale e la maggioranza cerca di scrivere un testo che gli permetta di non allearsi con Futuro Nazionale. Intanto la procura militare ha avviato accertamenti preliminari dopo un esposto di un sindacato dei militari su due generali che hanno aderito al partito di Vannacci. Ottantatré migranti sono rimasti dispersi per un mese in mare sulla rotta delle Canarie, dove ogni anno si verificano centinaia di morti. Oggi Tajani è stato ricevuto al Cairo da Al-Sisi sul contrasto all'immigrazione illegale. Intanto in Italia ci sono stati 3 omicidi-suicidi nelle ultime 24 ore. L'ultimo in provincia di Firenze, dove un 36enne ha rapito l'ex compagna chiudendola nel bagagliaio dell'auto per gettarla da un cavalcavia sull'autostrada. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera iniziamo dalla politica. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni intanto a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci, il generale considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal Sindacato dei Militari sull'adesione da parte di esponenti delle Forze Armate a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della Procura Militare. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del Sindacato dei Militari.
L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui un militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica.
Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinhead e a cui parteciperà anche il responsabile trentino di Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei aderenti alla rete di Blood and Honor non è il primo. La remigrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'era anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
La rete,
quindi,
sì.
Come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, come sarà sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Gasche Joost, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. È l'ennesimo segnale di un clima sempre più teso e di relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta l'Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fico e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
83 vittime morte di fame, di sete o annegate durante una interminabile traversata alla volta dell'Europa. È l'ennesima strage del Mediterraneo consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola ha soccorso i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo e quindi europeo. La notizia arriva nel giorno del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, alla presenza del premier spagnolo Pedro Sánchez e nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca, salpato dalle coste del Gambia, nell'Africa occidentale alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa, la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come la Libia e la Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente Al-Sisi e tra affari e investimenti si è parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Sentiamo Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo un nuovo incontro con la redazione, che aveva però chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. I corpi di un uomo, di una donna e di un quindicenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le ricostruzioni, ad uccidere la moglie e il figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina a Ostia. Un'anziana donna è stata trovata morta in casa, il figlio è stato poi trovato morto in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 36 anni ha ucciso, lanciando da un cavalcavia, una donna, Lorena Isceri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata l'ex compagna. Dopo averla uccisa, anche lui si è gettato, togliendosi la vita. L'uomo avrebbe aspettato Isceri nel suo garage per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto ed entrare in autostrada fino al viadotto, dove poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia che non è riuscita a convincere l'uomo a non gettarsi. E siamo in chiusura. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo, che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.